redigio.it e la storia continua. I Longobardi a tavola con l'alimentazione e gastronomia. Dopo il De Re Coquinaria di Apicio, che è scritto nel primo secolo d.C., ma con aggiunte fino al IV secolo, la gastronomia conobbe un lungo vuoto documentario fino all'XI-XII secolo e non è noto nessun trattato di cucina. Le uniche informazioni a nostra disposizione per ricostruire la dieta alimentare longobarda vengono rintracciate in documenti di altro tipo: contratti agrari, canoni di affitti, patti colonici, opere naturalistiche di medicina. L'opera principale, la più conosciuta, è certo il De Observatione Ciborum di Antimo del VI secolo, che era un medico bizantino alla corte di Ravenna, che scrisse un breve trattato di dietetica dedicato al re dei Franchi Teodorico, più o meno quando un certo Viniario estrasse dalla raccolta a Picio 31 ricette, gli Excepta, che riteneva adatta all'alta cucina del suo tempo. Al secolo successivo, il VII, appartengono le Etimologie di Isidoro di Siviglia. Da queste opere si evince come la cucina alto medievale tendesse a sovrapporre e amalgamare i sapori senza alcuna distinzione tra dolce e salato, alternando tecniche di preparazione e cottura differenti. L'alimento base della dieta alto medievale era la carne, soprattutto quella del maiale, unico animale ad essere allevato solo per la macellazione, ma anche pollame e volatili. La carne di maiale solo in minima parte veniva consumata fresca. Subito dopo l'uccisione, a dicembre o gennaio, nella stragrande maggioranza dei casi si preferiva salata, affumicata o insaccata per ottenere salsicce, ciccioli, prosciutti e salumi di vario genere. Sembra che la testa e la lingua fossero molto gradite dai notabili. In certi luoghi le abitazioni rurali possedevano una camera da del fumo, appositamente destinata all'affumicamento e all'essiccazione dei quarti di maiale. Sulle tavole dei ricchi compariva di frequente, soprattutto nella stagione venatoria, anche la cacciagione grossa, cinghiali, cervi, daini, orsi, e quella minuta, lepri, conigli selvaggi, cotta prevalentemente allo spiedo. E Ginardo, il biografo di Carlo Magno, ci informa che la cena quotidiana dell'imperatore era costituita da 4 portate, oltre alla selvaggina, che i cacciatori erano soliti infilzare nello spiedo e che egli mangiava più volentieri di qualsiasi altro cibo. Per le classi meno abbienti, gli arrosti di maiali interi passati sullo spiedo erano piuttosto rari. Si preferivano il bollito o gli spezzatini cotti in umido e conditi con salse speziate, per lo più a base di vino. Non mancavano gli uccelli, passeri, beccafichi, tordi, torde, tortore, pernici, molto apprezzati quelli acquatici che proliferavano nelle paludi e negli stagni. Ma non solo oche e anatre selvatiche, ma anche cigni, gru, cicogne, aironi. Alla base dell'alimentazione dei ceti medio-bassi erano i cereali, usati a chicchi interi nelle zuppe, oppure macinati. E anche i legumi, una volta essiccati, erano ridotti in farina, poi mescolata a quella dei cereali per farne minestre e pulmenta. Piatti unici a base di carne di maiale, bollita o spezzatino, pesce, cereali o verdure, che rappresentavano un elemento di continuità con la tradizione mediterranea e quella romana della pulse. Zuppe e polente, con o senza carne, costituivano anche la base della cucina monastica. Con le medesime farine si faceva anche il pane, raramente cotto in forno e ben lievitato, perché i cereali più utilizzati, segale, avena, farro, panico e miglio, erano poveri di glutine rispetto al frumento. Si trattava di un pane nero, simile a gallette o focacce, cotto sotto le braci o su lastre di terracotta. Questo pane induriva rapidamente, ma poteva essere consumato per settimane o mesi, inzuppato in acqua, vino o brodo. Il pane bianco, invece, impastato con frumento puro, rimase sempre prerogativa delle classi nobili e delle comunità monastiche. Veniva preparato quotidianamente perché fosse più digeribile. C'erano poi focacce farcite o imbottite, le pinsae, molto simili alle pizze di oggi, nonché pasticci di carne e di uova. La regola di San Benedetto, ad esempio, prescriveva in tempo di carestia che le micae panis, cioè erano detto zetti di pane, avanzate, fossero raccolte e conservate in un vaso, in modo che ogni settimana i monaci potessero cucinarle in padella con uova e farina a guisa di torte. Le uova venivano anche bollite o trasformate in frittate, altre cotte in recipienti chiamate testi. Significativa era la presenza delle verdure coltivate negli spazi ortivi. Piante particolarmente diffuse erano la rapa, il cavolo nelle sue varie specie, cavolo, rapa verza, cappuccio e il broccolo. Cipolle, aglio e porri non mancavano mai nella dieta contadina, come anche vari generi di erbe, la lattuga, la bietola, indivia, cicoria e radici, carote e violette, ravanelli, pastinaca. La storia dell'alimentazione non è finita perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.